Bene, bentornati. Questo è il quarto e ultimo episodio di Maledette Primavere, la miniserie per Block Notes. Parliamo di primavere arabe. Abbiamo deciso di chiamarlo in modo anche forse un po' sciocco, però un po' così, un po' radiofonico, Maledette Primavere, perché la nostra percezione è che alla fine non siano andate così bene per i popoli che le hanno innescate, quei momenti di rivolta e di rivoluzione all'inizio del 2010-2011, che portò, si diceva allora, al risveglio sociale le popolazioni arabe del Medio Oriente. Anche per questo quarto episodio è con noi il giornalista inviato di Mediaset, Alfredo Macchi. Ciao Alfredo, grazie ancora per la tua disponibilità.
Un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
La prima parte della tua intervista, quindi il terzo episodio di questa miniserie, è incentrato sulla tua esperienza, tra l'altro un sacco di spunti, di colori, di testimonianza che ci ha riportato a quegli anni e ci ha anche permesso di renderci conto di come fosse insomma abbastanza complicato poi avere la quantità giusta di notizie per capire esattamente quello che stesse succedendo. Veniamo alla seconda parte, oltre che la cronaca, diciamo all'Alfredo Macchi giornalista si deve anche l'analisi, no? Un'analisi anche politica. È del 2012 il libro Rivoluzioni S.P.A., libro tuo ovviamente, Chi c'è dietro la primavera araba. Diciamo che tu fosti uno dei primi, secondo me, che iniziò, nell'immediatezza, no? 2012 vuol dire proprio nell'immediatezza di quegli eventi che hai raccontato lo scorso episodio, che introducesti un po' questa tesi che dietro quei movimenti spontanei, certamente, che nascevano da richieste di natura sociale e politica, no? Dalla caduta di un regime a un reddito più alto, ci ricordiamo, insomma, almeno l'innesco della rivolta, Alfredo, fu proprio questo, no? In Tunisia, una protesta relativa al reddito e alla repressione, mi pare. Poi però c'è stato un intervento, un'etero direzione, si può dire così, di quegli eventi? Qualcuno che ci si infilò dentro per trarne un vantaggio geostrategico? Si può riassumere così o è un po' complottistica come analisi?
Assolutamente, è azzeccata, nel senso che io nel mio libro ho cercato di andare un po' oltre gli eventi che avevo visto, cercando di riflettere un po' su due punti fondamentali. Uno, chi erano i protagonisti di queste rivolte? Sono andato a cercare un po' da chi sono partite, chi erano i gruppi che le hanno promosse, chi li aveva in qualche modo sostenuti, organizzati. Perché è indubbio che, come sempre avviene, soprattutto quando parliamo di paesi che hanno un'importanza geostrategica ed economica, le altre potenze regionali o le superpotenze hanno i loro interessi a cambiare un po', a deviare la rotta degli eventi. E dall'altra ho voluto invece affrontare una riflessione che oggi troviamo molto attuale su qual è stato davvero il ruolo da una parte di internet e dei social media, perché non dimentichiamocelo, noi l'abbiamo vista come la rivolta dei social eccetera eccetera, ma molto spesso in quei paesi non c'era internet perché era stato chiuso dalle autorità e la maggior parte dei post e dei video, delle cose che abbiamo visto arrivavano da fuori, da altri paesi, spesso da espatriati di quel paese che stavano da altre parti del mondo, ma comunque non da chi era protagonista nelle piazze. E soprattutto ho anche cercato di avviare una riflessione su quello che è stato il ruolo delle televisioni satellitari. Televisioni satellitari che oggi sono un'arma che ogni paese si è costruito, dalla Cina alla Russia, dopo gli Stati Uniti che avevano iniziato con la CNN. Perché? Perché è comunque un modo di portare in un paese un'informazione non controllato dal governo di quel paese. Fino a 15 anni fa, 20 anni fa, tutti i paesi del Medio Oriente avevano solo la televisione di Stato che dava l'informazione ufficiale e non c'era possibilità di far passare immagini, notizie che dessero fastidio al regime. Ebbene, con l'avvento di televisioni come Al Jazeera, Al Arabiya, BBC International, la CNN, eccetera, eccetera, chi abita in quei paesi può avere una fonte di informazione diversa. E questo è straordinario perché, per esempio, la rivolta in Tunisia è uscita da quell'ambito locale che altre rivolte precedentemente avevano vissuto in quel paese, ed è diventata qualcosa che tutti i cittadini tunisini hanno potuto seguire grazie ad Al Jazeera, che ha ritrasmesso il video che, ricordiamolo come è iniziata quella rivolta, è iniziata quando Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante della cittadina di Tizit, un buco nel cuore della Tunisia, fuori da qualsiasi attenzione del mondo, si è dato fuoco e dopo l'ennesima multa al suo carretto per la mancanza di licenza. Ebbene, i parenti di questo ragazzo andarono davanti alla caserma della polizia per protestare e vennero caricati e picchiati dai poliziotti. Uno dei parenti con il telefonino girò questa scena e la diffuse su internet. La Tunisia, ricordiamolo, era, e non è un caso che è stato il primo paese dove è scoppiata questa rivolta, perché era uno dei pochi paesi dove c'era una rete web abbastanza libera, abbastanza organizzata, c'erano delle forme di sindacalismo in alcune categorie di lavoratori che il regime tollerava, insomma c'era un minimo di libertà. Ebbene, queste immagini riprese da internet vennero ritrasmesse da Al Jazeera in tutto il paese e questo portò la gente nelle piazze di tutte le città tunisine, a cominciare dalla capitale, dove poi presero il sopravvento e sappiamo che poi il governo dovette chiare l'esercito, ma i soldati simpatizzarono con i dimostranti e in qualche modo questo portò alla caduta di Ben Ali. Ricordiamoci, e forse questo è stato poco sottolineato, che, come ho detto, c'erano state prima delle rivolte in Tunisia, ma in quell'occasione, due settimane prima del gesto di Mohamed Bouazizi, c'era stato qualcosa di sconvolgente. C'era stato una serie di cablogrammi rivelati da Wikileaks che raccontavano quello che l'ambasciata americana a Tunisi riferiva a Washington su Ben Ali e soprattutto sul clan Trabelsi, che è la famiglia della moglie di Ben Ali, Leila, non so se ve la ricordate, quella che poi scappò
sì.
I lindotti d'oro. Ebbene, questi cablogrammi che l'ambasciata americana a Tunisi mandava a Washington scriveva della corruzione e degli affari mafiosi della famiglia Trabelsi. Queste notizie tutti i tunisini le conoscevano o le supponevano di conoscere, insomma se le dicevano tra loro, ma quando le hanno viste pubblicate su internet e soprattutto firmate dall'ambasciata americana, per loro è diventata realtà e a quel punto la Tunisia ha capito che aveva un regime corrotto ufficialmente e quando è scoppiata la rivolta legata alla vicenda di Bouazizi, tutto il paese era indignato, era arrabbiato verso il regime, verso Ben Ali. E poi ci sono anche sicuramente tanti elementi che erano arrivati a un punto di rottura, perché ricordiamo le rivolte del 2011, tra l'altro mi piace molto il nome che avete dato a questa lavoro, rubrica Maledette Primavere, ma al 2011 siamo arrivati dopo la grande crisi del 2008 che ha interessato anche quei paesi, soprattutto perché aveva portato a un crollo del turismo e a un aumento dei prezzi dei generi alimentari che aveva fatto salire oltre la soglia di tollerabilità la situazione di tantissime persone. In più ci mettiamo la disoccupazione e i tanti ragazzi che hanno studiato e non avevano speranza di trovare un lavoro, e in più ci mettiamo appunto la corruzione del regime e dall'altra parte la brutalità della polizia. Tutto questo ha avuto l'esplosione con Mohamed Bouazizi, ma immediatamente ha colto questi elementi in tutti i paesi dell'area medio orientale, dove c'erano regimi tantii, vecchi, corrotti, autoritari, e la popolazione aveva sempre avuto paura della repressione, e quando hanno visto che riuscivano a cacciare un presidente, immediatamente si è diffusa una sorta di mood, una sorta di speranza comune di cambiamento. Per questo tanti criticano il termine primavera araba, ma invece secondo me è azzeccato, perché è stato come un risveglio collettivo di tanti giovani in quei paesi contemporaneamente. Poi ogni vicenda ha preso la sua strada e purtroppo quasi tutte sono finite male, lo sappiamo, perché in qualche modo sono state prese in mano poi da quelli che erano i veri oppositori in quei paesi, non tanto questi giovani blogger o questi giovani studenti, ma gruppi organizzati legati alla Fratellanza Musulmana o all'estremismo islamico. E quindi primavera araba ci sta.
La questione anche a un certo punto, questo molto più tardi dell'uscita del tuo libro, l'opinione pubblica si è accorta di come in particolare secondo me, ripeto, sempre da osservatore interessato, per carità, che cerca di informarsi, ma naturalmente, come abbiamo detto, diciamo privatamente, certe dinamiche, soprattutto quelle di quei paesi, forse uno deve viverle per raccontarle nel migliore dei modi. Bisogna andarci, no, Alfredo, per raccontarle.
Io sono d'accordo con te, ho avuto la fortuna di vivere in prima persona proprio queste rivolte che poi entreranno già nei libri di storia, sia in Tunisia che in Egitto, che in Libia, che in Siria, che nello Yemen. Insomma, ho potuto parlare con i protagonisti, ho potuto vedere di persona quello che accadeva.
Appunto, chi non c'è stato o chi l'ha raccontato, diciamo per interposta persone, a un certo punto intorno al 2014-2015 si è accorto di quello che tu raccontavi nel tuo libro, cioè che, diciamo, in quei paesi è avvenuta un utilizzo di quelle, a me viene da dire manipolazione, però forse è più un utilizzo, no, anche dalle tue parole viene in mente, di quello che dei contesti essero creati per trarne dei vantaggi. Ad oggi questi vantaggi, i soggetti sono tanti, per esempio nell'episodio precedente tu parlavi della Turchia, no? La Turchia che si appresta ad avere tra qualche anno delle basi militari in Libia di fronte all'Italia. La Turchia si può dire che è un paese che ha tratto dei vantaggi, anche il ruolo che ha avuto con la Siria, no? Dagli effetti, diciamo, dagli effetti deviati delle primavere arabe, ad esempio la Turchia, partiamo dalla Turchia.
Ma indubbiamente, guarda, diciamo che molti paesi hanno fatto di queste primavere arabe l'occasione che aspettavano per rovesciare dei regimi che non gli piacevano. Da una parte sicuramente la Turchia e anche il Qatar, utilizzando la televisione Al Jazeera, hanno favorito queste rivolte. La Turchia, ricordiamo che ha fatto una parte grossa in quello che è accaduto in Siria, nella nascita dell'ISIS, nella sua dell'occupazione di una parte della Siria che adesso è sotto controllo turco, ma ha vinto soprattutto la sua battaglia in Libia. Oggi la parte occidentale della Libia è sotto controllo turco, come durante l'impero ottomano. Erdogan ha mosso migliaia e migliaia di combattenti prima in Siria e poi in Libia per portare all'esito più vicino ai suoi interessi. Ma dall'altro c'erano anche le monarchie del Golfo che hanno fatto, invece hanno cercato di da una parte portare queste rivolte verso l'esito di gruppi più conservatori al potere. Per esempio non è quello che è successo in Egitto, è esemplificativo, no? Poi hanno appoggiato la repressione dei Fratelli Musulmani e il colpo di Stato di Al-Sisi, ma in tutti questi paesi, l'Arabia Saudita, gli Emirati, hanno non solo mandato soldi per finanziare gruppi che hanno combattuto, che hanno sostenuto le rivolte, ma molti casi hanno proprio mandato i soldati, hanno mandato loro mercenari, quindi è interessante capire poi quanto siano stati naturati queste rivolte e portate a degli esiti che a volte sono esattamente l'opposto di chi era in piazza. Dall'altra c'è anche il ruolo dell'America, che io ho cercato di approfondire nel mio libro. Io ho trovato dei documenti molto interessanti, perché è venuto fuori che il movimento 6 aprile, protagonista della rivolta in Egitto, era un movimento finanziato e organizzato dal Dipartimento di Stato americano, che teneva corsi a quei ragazzi, gli mandava software per arginare le censure, in qualche modo aveva coltivato questi giovani. Perché? La domanda è perché? Mutta che appunto era un alleato degli Stati Uniti, ma noi dobbiamo pensare intanto che quelli erano gli anni di Obama. Obama aveva una strategia ben precisa, che era quella, dopo la lezione dell'11 settembre, l'America in qualche modo ha cercato di creare una classe islamica moderata che potesse andare al governo di molti paesi, per evitare che poi invece questo governo lo prendesse gli estremisti, che rovesciavano quei dittatori, i gruppi più nemici dell'America. E ricordiamoci che nel giugno del 2009 Obama era andato all'Università del Cairo e ha detto: l'America appoggerà i governi che hanno un sostegno vero tra la gente, che equivale a dire: non appoggiamo più i dittatori e i governi autoritari in quell'area. Io ho parlato a lungo con uno dei fondatori del Movimento 6 aprile, Waled Rashid, e lui mi ha raccontato come si è andati ad organizzare quella rivolta, no? E lui ha confessato che loro si preparano a usare i metodi che avevano visto in tante rivolte nell'est Europa e in altri paesi per l'autunno successivo, quando ci sarebbero state le elezioni che probabilmente Mubarak avrebbe stravinto con i brogli e con i metodi autoritari. Hanno dovuto anticipare di corsa i loro progetti quando hanno visto quello che accadeva in Tunisia, e quindi loro miravano comunque a un tipo di operazione per cambiamento di regime, partendo dalle manifestazioni pacifiche, con anche metodologie molto sofisticate che vanno dall'utilizzo di internet a vere e proprie manuali che esistono, che raccontano come bloccare le piazze, come sfidare forti di repressione, e gli Stati Uniti li sostenevano e quindi miravano a creare una classe nuova di non dico dirigenti per un nuovo paese, perché era chiaro anche agli americani che questi gruppetti non avevano la forza poi per poter vincere le elezioni e andare al potere, ma in qualche modo aprissero il paese a un discorso più democratico, e chiaro, correndo anche il rischio che poi a vincere le elezioni sarebbero stati dei musulmani più moderati. Ricordiamoci che in quegli anni la Turchia veniva vista come un esempio di Islam moderato che voleva entrare addirittura nell'Unione Europea. Erdogan era considerato il leader di questo di questa svolta, e in tanti paesi si creavano partiti e movimenti su quell'onda.
Ma però poi, diciamo, l'incasso degli Stati Uniti è stato forse quello minore rispetto, immaginando questi grandi protagonisti, queste potenze o regionali o, diciamo, internazionali che sono in qualche modo intervenute, no? Noi ricordiamo molto bene, soprattutto anche con la Siria, la decisione di Obama nel voler abbattere Assad. Poi però anche lì ci sembra che raccogliere i risultati oltre alla Turchia sia stata per esempio la Russia più che gli Stati Uniti, forse complice anche l'avvento di Trump, non lo so, non ci sembra che gli Stati Uniti strategicamente abbiano raccolto tanto, è una percezione sbagliata quella che ho io.
Ma sai, la politica americana ha fatto degli errori enormi a cominciare dall'invasione dell'Iraq, che dobbiamo cominciare a dire numero uno, no? Perché poi si è ritrovata un Iran molto più forte che controlla quel paese. Ma la teoria di Obama di creare e puntare su un Islam moderato per togliere spazio all'estremismo forse non è sbagliata, ma era in qualche modo avventata e prematura per i tempi, perché non sono cose che tu puoi creare e manovrare così in un lasso di tempo così piccolo. È chiaro che poi gli americani hanno appoggiato all'inizio il regime, per esempio, dei fratelli musulmani di Morsi in Egitto, ma quando poi militari, l'apparato militare e l'Arabia Saudita, che finanzia quel paese, altrimenti sarebbe in ginocchio, hanno deciso che era finito il tempo lasciato a questi islamici moderati, alla fine gli Stati Uniti si sono allineati. Tante ricordiamo le polemiche contro Hillary Clinton per quello che è successo in Libia, dove poi venne ucciso l'ambasciatore, l'America aveva appoggiato la rivolta e poi gli estremisti islamici, parte di questo momento di rivolta, hanno ucciso l'ambasciatore a Bengasi, e la stessa cosa in Siria. È chiaro che negli ultimi anni poi l'America si è ritirata in qualche modo da quegli scenari, scottata forse, o comunque con una visione di Trump molto più isolazionista, ma la Russia, la Cina e la Turchia hanno subito approfittato e preso quegli spazi lasciati vuoti. Oggi i veri vincitori di quello che è accaduto in Libia sono Turchia e Russia, e in parte Egitto. Di quello che è successo in Siria, idem, perché lo vediamo che la Russia ha tenuto al potere Assad, ma soprattutto ha ripreso un ruolo di guida nel Medio Oriente, e lo stesso in altri paesi.
Ecco, siamo giunti un po' alla conclusione, anche se come insomma già ti ho detto, potremmo andare avanti per ore e per episodi su episodi, potrebbe venire fuori una serie TV più che una serie di podcast. Detto questo, perché l'argomento è veramente interessante ed è raro trovare una fonte così, diciamo, così informata, con notizie di prima mano. A questo punto però, visto che questa seconda parte della tua intervista, questo quarto episodio anche un po' dedicato all'analisi così un po' politica, no, giornalistico politica, Che bilancio si può fare, se si può fare un bilancio di quelle primavere, di quelle maledette primavere arabe, maledette perché ci sembra che forse, a parte un po' in Tunisia, alla fine i popoli, no, usando questo termine che forse può essere un po' così, però a poco abbiano raccolto, no, rispetto alle premesse dal punto di vista di più democrazia, più mezzi di sostentamento, non lo so, tutto quello che cercava l'egiziano, il tunisino, il siriano, lo yemenita a livello di condizioni di vita migliori, ci sembra che sia lontano anni luce. Oppure è un bilancio sbagliato, un bilancio superficiale questo che ci viene un po' dalla pancia?
No, questo è un bilancio oggettivo e indiscutibile che fai, di fronte a quello che è successo in paesi che sono letteralmente stati devastati dalle conseguenze di quelle primavere, parliamo di Libia, parliamo di Siria, parliamo di Yemen, paesi che hanno vissuto, ancora vivono una guerra civile che ha distrutto e ucciso migliaia e migliaia di persone. È chiaro che noi non possiamo che oggettivamente riscontrare che è stato un disastro, ma anche per altri paesi come l'Egitto, dove le speranze di avere più libertà e più democrazia sono naufragate sotto l'autoritarismo e il regime poliziesco che è instaurato al Sisi. Indubbiamente l'esperimento tunisino viene da tutti indicato come l'unico che forse riesce, ma tra mille difficoltà, perché il paese comunque resta nella povertà in cui era, resta in balia di una fragilità enorme. Insomma, se uno fa una prima analisi, chiaramente le cose non sono andate come sognava chi era nelle piazze in quel 2011. Io però invece vado un po' controcorrente e sono in qualche modo ottimista. Perché? Perché penso che quello che è accaduto abbia insegnato molto e seminato qualcosa che probabilmente fiorirà, era una primavera, fiorirà più avanti negli anni. Non possiamo pensare che i cambiamenti siano sempre così rapidi. E che cosa è cambiato? È cambiato innanzitutto che la gente di quei paesi ha capito che poteva non avere più paura, e questo è stato un enorme passo avanti, perché prima in quei paesi non si parlava neanche male del regime, perché c'erano spie ovunque, perché l'apparato poliziesco era infiltrato da tutte le parti. Ebbene, loro sono riusciti a sfidare la polizia, a capire che utilizzando i filmati dei telefonini possono anche in qualche modo metterla in croce la polizia. E poi c'è stato, sicuramente hanno imparato l'uso dei social media, ma c'è anche stato il protagonismo delle donne, per esempio, che in quei paesi era impensabile. Tantissime ragazze che all'inizio di queste rivolte erano scese nelle piazze. Allora io penso che questo sia qualcosa che resta in quelle società, e tanti di quei giovani che ancora adesso devono stare sotto silenzio perché hanno paura in qualche modo della repressione, ma si preparano, covano, hanno capito che possono in qualche modo influire sulla politica dei loro paesi. Ricordiamoci che in Egitto pochi mesi fa ci sono state altre manifestazioni di piazza represse dal Sisi, e in tanti paesi, anche in Tunisia, sono tornate manifestazioni. Io credo che in particolare dopo questi anni che stiamo vivendo durissimi dell'epidemia di Covid-19 e della crisi economica che colpirà anche quei paesi in maniera, sta già colpendo, ma anche nei prossimi anni, portandoli ancora di più a una divisione tra un'elite al potere piena di privilegi e corrotta e la sterminata parte della popolazione invece che vive in condizioni di povertà, senza lavoro e senza prospettive. Ebbene, io penso che vedremo sicuramente nei prossimi anni una ripresa di queste di questi movimenti, una ripresa di queste questioni, e vedremo cose molto interessanti. Io penso che per chi fa il lavoro di giornalista saranno anni molto molto pieni di cose, e anche per chi crede insomma in qualche cambiamento in questi paesi ci saranno delle sorprese.
Bene, grazie tante Alfredo per i tuoi meravigliosi racconti e anche per il tuo contributo a livello di analisi, no? Che poi alla fine nel nostro piccolissimo questo cerchiamo di fare, fornire un po' di strumenti di comprensione su argomenti che magari la gente considera distanti, però poi vedi anche in Italia, no? Dice vabbè, le primavere arabe, no? Chissà, eventi distanti anche a livello di effetti, e però tu giustamente ci ricordi che ad esempio se fra 2 o 3 anni le navi militari turche incroceranno nel Mediterraneo, no, dipenderà anche da quello che è successo allora, e lì sì che ci sarà una conseguenza economica e commerciale quantomeno per noi, no? Quindi è sempre sbagliato, ecco, pensare che quello che avviene nel mondo, un mondo totalmente interconnesso, non ci possa riguardare, e quindi è giusto, insomma, come giornalisti proviamo, no, a cercare di fornire questi strumenti, e tu in questo ci sei stato veramente utilissimo. Grazie di cuore e buon lavoro.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
E quindi termina qui la miniserie Maledette Primavere, che ha voluto insomma fare il punto della situazione, raccontare a 10 anni così dall'inizio, dall'esplosione, e contestualizzare e anche analizzare in prospettiva, no, quello che è stato il portato delle primavere arabe, un movimento di rivolta, di rivendicazione, che è stato un pochino così accomunato in un unico evento globale dalla stampa italiana, almeno insomma anche all'estero un pochino è stato fatto, ma in Italia soprattutto stampa italiana, che insomma come abbiamo visto è sempre stata un po' debole, almeno quella mainstream, nella lettura degli eventi che avvengono al di fuori dell'Italia, al di fuori della politica, della cronaca italiana. Questo è un po' un difetto della nostra informazione, magari ne parleremo in un'altra miniserie miniserie qui a Block Notes. Ringraziamo quindi ancora il giornalista Alfredo Macchi, il giornalista Michele Giorgio, che ci hanno accompagnato per i 4 episodi nei quali abbiamo voluto suddividere questo nostro viaggio attraverso questa ricostruzione. Vi aspettiamo naturalmente per le prossime miniserie di Block Notes. Per il momento è tutto, per Maledette Primavere è tutto, grazie per averci seguito.